Allora, fermiamoci un momentino qui. Questa maniera di comprendere la parola e l'efficacia della parola non è un buon cammino per capire l'azione che Dio compie nei sacramenti. Non è questo un cammino più adeguato al mistero che è in gioco, no? Un cammino più adeguato di quello della strumentalità del sacramento come strumento che dà la grazia. Più adeguato, lo vedremo, non solo perché la parola è eminentemente relazione tra soggetti, e questo mi sembra molto più omogeneo alla grazia rispetto allo strumento tecnico che produce, no? Perché la parola è eminentemente legame, relazione tra soggetti. E anche perché si tratta di un puro segno, laddove essa era pensata con due categorie eterogenee come il segno e la causa che produce, no? È difficile mettere insieme queste due, sono disomogenee, no? E invece qui la parola, la sua efficacia è legata all'azione stessa della parola, all'azione del significare, no? Dell'indicare chi sei tu per Dio e chi è Dio per te. Questo è il sacramento. E però questa strada è perseguibile solo se il sacramento può essere pensato come parola, senza tradire quindi quello che la Chiesa pensa che sia sacramento, no? Cioè, solo se il sacramento è una modalità particolare della parola di Dio. Quindi, vedete, la conclusione è che nell'Eucaristia la cosa principale è la parola. È la parola, l'Eucaristia. E proprio questa autorizzazione ce la dà la tradizione della Chiesa. Non so se vi ricordate la definizione di Agostino di sacramento, no? Agostino dice che il sacramento è quasi visibile verbum. Prima roba, quando parliamo dei sacramenti con Agostino, non c'erano i sette sacramenti. La definizione dei sette sacramenti è venuta nel Medioevo. Parliamo della sacramentalità in genere, che è anche più interessante per capire. Allora, secondo Agostino, il sacramento è quasi la parola che si fa visibile. Quasi visibile sacramentum. Ah, scusate. Quasi visibile verbum. Il sacramento, il mistero, è la parola che è quasi la parola che si fa visibile. Ma quando Agostino dice sta roba qui non inventa niente, si riferisce a qualcosa che era anteriore. La parola mysterion o sacramentum, i padri l'applicavano anzitutto alla scrittura. La scrittura è mistero, sacramento. Per cui per loro, guardate la lettura allegorica, no? Ogni episodio biblico, persino ogni frase, ogni parola, era un segno del mistero, del disegno salvifico di Dio, no? Un segno che portava alla grazia, appunto, alla comunione con Dio, alla salvezza. Chi sapeva accoglierlo? Nella fede, no? È famoso il passo di Origene che rimprovera i fedeli di non mettere, guardate, la stessa attenzione dice che noi facciamo nel raccogliere il pezzettino di particola, dovremmo farlo nei confronti di ogni frase del Vangelo, no? Li rimprovera di non mettere altrettanta cura nel raccogliere la più piccola briciola della parola di Dio, di quella che mettono nel ricevere il corpo del Signore nella comunione per la paura che ne cada qualche briciola. O l'altro passo di Origene, nel quale paragona la moltiplicazione dei pani senza la quale nessuno potrebbe essere saziato, il pane che viene dal cielo, no? Alla omelia, che consiste nel rompere la lettera delle scritture, il testo appunto, perché il suo senso arrivi a tutti e così li nutra. Commenta Ezechiele, prendi il libro, mangialo, no? E si comprende appunto perché in questa visione sia nata la venerazione dell'Evangeliario soprattutto, ma dei libri liturgici, no? Specialmente gli Evangeliari, miniature ricche, processioni, luci, incenso, acclamazione dell'Alleluia, appunto, no? Perché la parola è sacramento. Il mistero si traduce in quelle briciole che è il sistema linguistico delle parole, delle frasi, del discorso, no? Scritto, il libro, le due tavole, l'Eucaristia e la parola, no? Che sono indissociabili. Il Concilio non ha fatto che riprendere questa tradizione quando dichiara, vi leggo un passo del numero 21, che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita alla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Portare la comunione e predicare lo stesso atto, lo stesso. E se non si è accolta la parola, la comunione, come si dice, è niente. Se non è mediatrice della parola e della fede, quindi, che la parola ha suscitato. E che si cristallizza, si concentra nel pane, appunto, da mangiare come la parola. Perché che dà vita è la parola, da mangiare. E discorsini, prediche facili, 5 minuti, i bambini, no, tutto. E i ragazzi, non si può trasformare tutto in un giochetto. Giochiamo pure, ma... o entrare a metà liturgia della parola, uscire... è un peccato. Non si può buttargli la parola così come viene, cosa tanto... due parole brillanti, no? È la vita, oh! Uno deve morirci su quella roba lì, cioè non... ma non può neanche lontanamente dire, basta che... No! Lo stesso Concilio parla degli atti con i quali i cristiani si nutrono del Verbo di Dio alle due tavole della Bibbia e dell'Eucaristia. Quindi il pane di vita designa sia la parola sia l'Eucaristia. E ciascuna delle due tavole offre in cibo il Verbo di Dio, la parola di Dio. Questa dunque è la tradizione viva della Chiesa, no? Pensiamo alla filosofia del linguaggio. È la tradizione, appunto, ciò che il Signore mi ha dato da trasmettervi, dice Paolo, no? La tradizione viva della Chiesa, per la quale la scrittura è il primo tabernacolo della parola di Dio. Pensate come ha compromesso la polemica con i protestanti, per cui noi abbiamo difeso i sacramenti, loro la parola, no? Portiamo dietro anche tutta questa eredità qui. Poi abbiamo creato il culto dell'Eucaristia, le processioni dell'Eucaristia, i confratelli dell'Eucaristia, la presenza, cioè come chiesa è diventata il tabernacolo. Abbiamo dovuto tirar giù appunto i tabernacoli, spostarli un po' e creare l'assemblea, un'assemblea con la parola in italiano. No. La riforma della Chiesa è avvenuta così, avviene così se avviene. In quanto è sacramento, il ministro che ha letto il Vangelo può alzare il libro e proclamare parola di Dio. Però in quanto è solo sacramento, cioè quel libro non è la parola di Dio. La parola di Dio si media e le resta distante, no? L'assemblea non risponde lode a te o magnifico libro. Ma risponde lode a te o Cristo, no? E funziona appunto questo scarto tra similitudine e differenza. Questo scarto nella similitudine è la sacramentalità, no? Che richiede appunto di non slegare il mistero di Dio dalla mediazione simbolica nella quale si dà, ma anche di non confonderli. Quindi la scrittura è Cristo e non è Cristo. E d'altra parte ci fa capire che non è che siccome allora è Cristo la scrittura non conta niente. O mi metto a leggere la Bibbia spiritualisticamente per quello che dice a me. La mediazione simbolica non è che sparisce a un certo punto per lasciar posto all'agire divino. Ma l'agire divino in quel caso agisce proprio attraverso la consistenza del simbolo, no? E quindi la mediazione conserva tutta la sua consistenza di lettera, il testo della scrittura, la lettera della scrittura, è un passaggio del senso spirituale. Non è che puoi scindere le cose, il senso spirituale è la mia preghiera sulla Bibbia. Ma tu devi rispettare quello che Dio dice attraverso quell'autore, quel testo, quell'uomo, hai capito? Perché la grazia è quella. Lo spirito, dice Beauchamp, non si trova che se la lettera non è schivata. Cioè, per trovare lo spirito non devi schivare il senso letterale, il testo, il lavoro serio sul testo. In questo senso anche certe teologie bibliche, no? Che fanno subito anche certe cristologie che leggono i Vangeli alla luce delle verità dogmatiche, sono un esercizio utile, ma poi bisogna subito misurarle sul testo. La lettura storico-critica è inscindibile. Questa venerazione della lettera non fa della lettera un idolo. L'idolo che imprigiona appunto lo sguardo su se stesso, ma un'icona che chiede di essere attraversata perché si vada più lontano di essa. Come sacramento della parola, la scrittura è un'icona, appunto. Questo è il motivo per cui i padri l'hanno letta tipologicamente, cioè la lettera della scrittura annuncia sempre altro, altra cosa da sé. È nell'annuncio di una nuova creazione, attraverso il racconto della prima creazione, di un nuovo esodo, attraverso il racconto del primo esodo, di una nuova manna rispetto alla prima manna, che si realizza la parola di Dio. Questo coincide col tema del testo come figura, tema di Beauchamp, questo, l'uno e l'altro, no? Cioè la lettera scritta annuncia che c'è altro da scrivere. E per alcuni versi, padre diceva, è figura addirittura della fine, in senso escatologico. E però è figura morale, nel senso che impegna la mia fede a mettersi in gioco nella mia storia, no? Senso misterico, morale, escatologico, della tipologia, i sensi della scrittura. sono cose che sentite la prima volta, come... Quindi si capisce se la scrittura è il sacramento della parola, è il tabernacolo, appunto. Si capisce perché la scrittura si presti al dispiegarsi del senso della parola nei sacramenti. Il termine parola che è usato appunto nella Bibbia, dabar, il dabar semitico, è la parola azione. Dio disse, ma il dire è un fare, appunto. La parola è la forza all'opera dentro gli eventi. E diventa addirittura nella Bibbia la sapienza personificata, no? E poi perché Cristo la sapienza? Tutti i temi. In questa chiave, vedete, il sacramento è l'epifania dell'essenza della parola, che vuole far nascere dei soggetti, vuole creare una comunità, vuole liberare le persone, vuole riconoscerle, no? Vuole che esse assumano la fede in se stessi, che diventano soggetti, appunto. La parola vuol diventare evento. E quindi tende a dispiegarsi nel corpo, a diventare corpo, a suscitare corpo, l'uomo. Il corpo personale delle persone e il corpo comunitario dei partecipanti. L'effetto dell'Eucaristia è la creazione della comunità, di fatto. E difatti la Chiesa fa così. Fa così. Il fatto che ogni sacramento, ogni gesto sacramentale sia preceduto da una o più letture della scrittura, vuol dire proprio sta roba qui. Ha un senso teologico sta roba qui. Ci viene detto, in questa maniera di celebrare, di fare, e cioè che prima c'è la liturgia della parola e poi del segno, no? Ci viene detto che il sacramento altro non è che il compimento della scrittura come parola di Dio, che ti ha raggiunto, che ti ha costituito, che ti ha alzato in piedi, capito? Che ti ha liberato. Certo, il sacramento è un compimento simbolico, figurale, no? Si realizza nel segno perché poi si realizzi nella vita, no? È un compimento non ancora esistenziale. E tuttavia, questo compimento esistenziale è ciò a cui mira la lettera. Come dice Paolo, vi cito la seconda Corinti, voi, la nostra lettera, siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito di Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Questo passaggio... sempre da fare, dalla lettera al corpo. Questo transito dalla scrittura all'etica, che io metto in pratica ciò che ho, che Dio mi ha detto, no? Si dà simbolicamente a vedere nel rito. La parola tocca il nostro corpo e la comunità dei discepoli nel rito, perché questo diventi vita. Parola, rito, etica. Questo è il sistema simbolico del sacramento. Perché il rito, appunto, avvia, mette in scena la scrittura nel movimento, nell'intenzione che essa ha di andare verso il corpo dei partecipanti, no? Il rito inizia sto lavoro di trasferire la parola nel corpo, di passare nel corpo. Dopo una messa il nostro corpo è più formato dalla parola, no? Cioè questo è il senso del sacramento. qui non mi fermo, sono sviluppi. Cioè, bisogna parlare del battesimo e dell'Eucaristia, che sono i due sacramenti fondamentali. Nel nome del Padre e Figlio, ti battezzo nel nome del Padre e Figlio e Spirito Santo, immergendo nella Pasqua di Cristo. È la cristallizzazione di tutta la Scrittura, nell'atto di professione di fede. L'efficacia del battesimo è data dalla parola nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Qui dico appunto sì, no. E questo avvolge corporalmente la mia storia nel piano di salvezza del Padre, Figlio e Spirito, nel credo, no? Professione di fede è nata col battesimo, per questo. E per questo è necessario il battesimo ed è istitutivo del cammino cristiano. Ho tutto il tema dell'Eucaristia, no? Che è tipicamente il non oggetto, la manna, che si è detto nel linguaggio semitico man-hu. Quindi è senza contenuto, senza oggetto. Cos'è? Vuol dire cos'è, no? E il suo significato è di creare un legame sulla pura gratuità, che non si può stoccare, non si può mettere da parte. È la pura grazia che mantiene il senso della vita, no? Questa è l'Eucaristia, la parola dell'Eucaristia. Siamo dunque invitati a passare da questa concezione dell'efficacia dei sacramenti in termini di causa, in quel quadro metafisico della visione della realtà, no? A concepire il sacramento nell'orizzonte della comunicazione della parola. E quindi a passare, ma qui non mi fermo, dalla problematica del linguaggio come strumento, cioè c'è la persona, poi usa il linguaggio, al linguaggio come mediazione, no? Cioè concepire il linguaggio come strumento vuol dire pensare che il soggetto è posto prima del linguaggio della cultura. Pensarlo come mediazione vuol dire che non c'è soggetto se non all'interno di mediazioni storiche e culturali, attraverso un mondo di significati di parole, no? Il soggetto avviene come soggetto, quindi può raccontare la sua storia, soltanto grazie a relazioni di scambio con altri soggetti e con un mondo che è già culturalmente abitato, strutturalmente costruito, socialmente già strutturato, no? La cultura, la coltivazione dell'uomo. Il che vuol dire che lo scambio simbolico è il pane che mi dà vita. Lo scambio simbolico è il pane sostanziale da cui nasce e in cui si mantiene l'uomo come soggetto. Pensate com'è interessante, non riusciamo a fare la seconda parte del piano concreto, ma credo che poi si tira giù facilmente il discorso. Pensate com'è interessante pensare in questi termini di scambio simbolico il mistero del rapporto tra Dio e l'uomo nei sacramenti. È interessante per due aspetti. Da una parte perché la grazia costituisce per eccellenza l'anti-oggetto, cioè non ha niente di utile, non ha niente di contenutistico, se vogliamo dire. D'altra parte perché questo tipo di efficacia è quello della parola. In questa prospettiva l'ammirabile commercium, cioè lo scambio, l'alleanza tra Dio e l'uomo celebrata dai sacramenti, va pensata proprio su questi due assi, quello della parola e quello del fuori valore, del fuori cifra, del gratuito, no? Quello della parola che ha la duplice caratteristica di essere un puro segno estremamente efficace, perché fa nascere e mantiene i soggetti come soggetti, e quindi permette la creazione di una storia. e sul piano generale, perché appunto la parola è creatrice di storia, quindi anche la storia della salvezza, quindi la Bibbia, quindi l'annuncio cristiano, quindi no. In questo senso un sacramento non è altro che il dispiegamento nel mondo del visibile, del gesto, del regalo, del corpo, è il dispiegamento di questa parola evento. Il corpo dato nell'Eucaristia non è altro che la parola di salvezza che ci è data da ruminare, come il rotolo del libro, in vista di assimilarci a questo mistero scandaloso di un Dio che dà la sua vita per il mondo. Sta roba qui, siccome è scandalosa, siccome è contro tutti i tuoi calcoli, le tue paure, la devi mangiare, la devi masticare, la devi digerire. Mangiala sta parola, mangiala, ruminala tutti i giorni, fa che vada a toccare le tue pulsioni, il tuo psichismo, la tua carne, che sono avide, che sono impaurite, che sono... convertiti appunto alla parola, no? Nutriti, diventa come la parola, no? Il secondo asse sul quale pensare l'efficacia del sacramento, quindi la grazia del sacramento, gratis data e gratum facens, dicevano. Cioè gratis data, che è data gratis, che rende graziosi, che trasmette gratuità, no? Che ci fa diventare belli. Graziosi vuol dire anche quello, no? E va pensata nel paradigma del fuorivalore, del non utilitaristico, di cui la manna, figura della parola, è il simbolo. Proprio sulla scia dell'efficacia della parola si può comprendere teologicamente l'efficacia della grazia dei sacramenti. Cioè la grazia del sacramento non è un oggetto valore, fosse pure spirituale, nel quale noi potremmo accantonare, no? Di cui potremmo disporre, ma è il frutto del lavoro simbolico, di conversione del campo simbolico che siamo noi. Allora, il sistema simbolico della Chiesa, la predicazione, i sacramenti, gli esercizi di carità, la speranza, appunto, no? La memoria viva di Gesù, appunto la parola dei Vangeli che è Gesù, la Bibbia, i santi, la storia della Chiesa, tutto questo sistema simbolico lavora sul campo simbolico che sono io, e quindi la televisione, la radio, i parenti, la famiglia, la scuola, la città. È uno scambio simbolico, hai capito? Questo è il sacramento. Questa conversione è opera della parola di Dio e dello Spirito. Opera della parola, perché il sacramento non è una cosa diversa dalla parola. Anche se nel sacramento la parola assume quell'aspetto particolare della ritualità, con ciò che chiede di materia, di gesti, di corpo personale e comunitario, ecclesiale, no? È opera dello Spirito, perché la parola di Dio non può lavorare i soggetti che mediante questa forza di trazione che è quella dello Spirito, il quale solo rende viva la parola. Perché la parola è già all'opera nel mio desiderio, perché tutto questo discorso è chiaro che tiene, ma tutto il discorso della rivelazione. Soltanto se Dio e l'uomo si conoscono, si parlano. Per alcuni versi, se già si conoscono e si parlano, no? E se per alcuni versi ciò che vivono nel sacramento e nella Chiesa corrisponde all'attesa profonda del desiderio. E all'ispirazione che Dio dà al desiderio, è al soffio col quale ci dà la vita, che è lo Spirito. Quindi i sacramenti vivono tutti per un'invocazione dallo Spirito, l'epiclesi, no? Vedete come il concilio che ha rimesso in valore la Bibbia, la parola e l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito, sta tentando questo rinnovamento profondo dei sacramenti della Chiesa, poi no? Quindi, compresa in questo orizzonte del simbolico, della parola, la grazia non è tanto una cosa che si riceve da Dio, ma il processo di riceversi da Dio per Cristo mediante l'azione dello Spirito. Riceversi come figli nel Figlio e quindi fratelli di tutti. E la grazia è questo lavoro di rigenerazione dei soggetti. Se tu non nasci dall'alto, non nasci un'altra volta, quel colloquio di Gesù di notte con Nicodemo diceva sta cosa qui, bisogna rinascere, capito? La grazia è questo lavoro di rigenerazione dei soggetti che è la loro Pasqua in Cristo. Il passaggio dalla schiavitù alla filiazione, no? Tutti i termini paolini, giovannei, dalla violenza all'alleanza fraterna. Passaggio escatologico, appunto, atteso, promesso, e che però è inaugurato, è in Genesi, no? E nel quale siamo invitati a entrare per nascere. Capite cosa fanno due quando vanno a sposarsi in chiesa? Cioè mettono in comunicazione, chiamiamolo così, in astratto separiamo perché appunto non lo era, ma il loro mondo col mondo del sacramento, della parola di Dio che si fa visibile per entrare nelle tue cose, nei tuoi gesti, nella tua vita, no? Perché appunto tutta questa storia che a partire dall'essere venuto al mondo da mamma e papà, con tutto quel lavoro d'aver accettato l'interdetto, d'aver investito le tue pulsionalità nell'incontro con gli altri, diventare un soggetto tra i soggetti e l'aver costruito un tuo percorso, no? Le tue avventure umane e l'aver reinvestito poi questa avventura che ha detto quei livelli del biologico, dello psichico, del culturale appunto, dello spirituale. L'aver investito sta roba qui in un'alleanza, in una promessa fatta a un uomo, una donna, che rilegge, anche quella lì è una ricomposizione simbolica di tutta la tua vita, no? In coppia. Esprimere che questo tuo mondo lo consegni alla parola, lo rileggi dentro la parola, dentro il dono di sé che Dio ha fatto in Cristo, che si celebra nell'Eucaristia, perché appunto la vostra vita sia una vita cristiana, no? Ah, capite allora cosa vuol dire entrare in un itinerario per prepararsi al matrimonio? Appropriarsi un po' alla volta del sistema simbolico della Chiesa, quindi della scrittura, dell'Eucaristia, della comunità, no? Per dare spessore alla celebrazione, se no una robetta così celebrativa, no? E poi perché il sacramento ci stabilisce dentro un cammino comunitario di fede, no? Quello è il senso del celebrarlo, se no. Vedrete a partire proprio da qui le perplessità che introdurremo prossimamente, di tipo molto più concreto, saranno di questo tipo un po' pastorale, di dire, ma sono validi i sacramenti che celebriamo? Cioè validi a parola brutta. Hanno un po' di verità? E la domanda viene fatta, si fa. Vabbè, ma questo introdurremo con calma, no? Però vedete come queste aperture che le scienze umane ci danno diventano interessanti. In questo caso poi mi pare molto suggestivo il discorso perché permettono di capire una certa complessità e ricchezza dell'amore e della sessualità nell'amore e contemporaneamente del sacramento, no? rendono un po' più comprensibile cosa vuol dire che Dio, che è, perché noi Dio lo usiamo come lavandino quasi, no? Ma se immaginassimo cosa diciamo quando diciamo Dio, che appunto non lo puoi tirar dentro, è così altro, è così trascendente, come si può tirar dentro nei nostri gesti rituali che tante volte sono di una povertà, di una insincerità anche, no? Di una distrazione. E invece appunto fa capire anche che questo commercio tra Dio e l'uomo, questa conversazione, quanto da parte di Dio è umile, è paziente, e quanto da parte nostra è stupefacente, appunto il più piccolo, il più materiale, perché questo è il sacramento poi. Questa cosa così, così materiale, appunto, veicola il più alto, no? Perché per noi uomini tutta la parola passa attraverso una mano stretta, passa attraverso un canto, passa attraverso... Allora, possiamo raccogliere questa... Ci siamo fermati un po' tanto, ma io credo che il Concilio ci aveva invitato, no? A ascoltare la storia, ascoltare l'uomo, imparare la conversazione umana come decisiva per la fede, no? E poi su tanti problemi esplicitamente torna il Concilio, la Gaudium et Spes torna più volte a dire: dobbiamo ascoltare la scienza, la cultura, la mentalità, perché insieme a tutti gli altri dobbiamo affrontare dei problemi insieme che noi non conosciamo. Beh, questo è un esempio, no? Cioè, cosa vuol dire per la nostra fede mettersi ad ascoltare alcuni approcci, tra l'altro raffinatissimi, delle scienze umane, no? Che permettono di rimotivare la fede, non soltanto, ma permettono di far vedere com'è all'opera effettivamente, poi perché una persona anche che non va in chiesa, però ha questa percezione profonda del soggetto, della libertà, dell'altro. Il Vangelo sta lavorando lì, cioè non è una... E quindi dico, credo non sia stato inutile esserci fermati un po' a vedere come... Per un verso l'antropologia culturale, cioè il sistema matrimoniale dentro i vari sistemi di civiltà e delle varie epoche, dia un significato diverso a tutto il sistema matrimoniale, nel senso del figlio, nel senso della coppia, il rapporto con l'economia, con la politica. E quindi ci dà delle categorie per capire come sta costruendosi la sessualità, la coppia, il matrimonio in queste società postmoderne, no? Perlomeno fa intuire come si può cercare di capire queste. E l'altro approccio di tipo psicanalitico, linguistico, è illuminante questo rapporto, soprattutto laddove si va a cogliere il linguaggio del corpo psichico, no? Il suo entrare nel mondo simbolico più complessivo, no? Cioè come ci aiuti molto a intendere cosa significa poi trasportare questa costruzione umana dentro la costruzione della Chiesa, dentro il mondo simbolico dei discepoli di Gesù, no? E ancora più in profondità intuire come questo sia attraversato da un atto di parola di Dio che in qualche maniera resta sempre al di là, evidentemente, che pure si fa toccare, si fa incontrare e addirittura diventa capace poi di scuotere la nostra vita, di sollecitarla, di cambiarla, di convertirla, no? E di aspettarla anche, perché sai, poi tutta sta faccenda qui è il riassunto, poi è una promessa che in qualche maniera la conversazione diventerà definitiva, no? E anche più chiara, si può dire così, anche se io continuo, anche in liturgia non è questione di capire cosa si fa, perché quello che si deve capire in liturgia è ciò che non si deve capire. Perché Dio non è che si capisce, bisogna farsi toccare dall'incomprensibile, capito, dal mistero. C'è chi si illude che spiegando allora la liturgia si capisce, ma la tiri giù sotto il tuo naso. Invece devi salire te al mistero, capito? Devi chiudere gli occhi e aprire le braccia. Allora, io la prossima volta, se non tempesta, se non... se uno sparando alla selvaggina non prende noi, ci troviamo giovedì prossimo e si... magari in maniera molto... sarebbe anche bello di conversare su queste robe qui, perché sono robe che non vorrei elaborare troppo, le metto lì. Diciamo alcune perplessità o difficoltà che nascono nell'azione pastorale. Per accedere poi in una seconda fase a costruire alcuni fondamenti, cioè il riferimento per esempio alla scrittura nella comprensione del sacramento del matrimonio, che valore ha il riferimento alla scrittura. Non so se riusciremo anche a ricostruire un po' la storia delle teologie del matrimonio nella storia della Chiesa, ma credo di non riuscire, vediamo insomma. E poi via via, dai, vediamo quello che butta. Mi sono stancato un po' anch'io stasera, effettivamente, però sono contento. Il mio amico dice, con te me contento, cioè la misura è quella, no? Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.